Io vi do il benvenuto, sono Paolo Tomassone, sono un giornalista e devo un po' passare la parola stasera agli ospiti che oggi saranno sul palco per un'iniziativa che tramite lo strumento che è un teatro, un cinema, sembra insomma qualcosa di dove ci sono degli spettatori che sono venuti a vedere o ascoltare uno spettacolo, una sensazione. Ecco, il senso dell'iniziativa di stasera era completamente l'opposto, ecco, quindi l'idea di fare intanto una cosa un po' antimoderna, cioè quella di uscire dai social, uscire dalle chiacchiere che troviamo sui computer, dietro i piccoli schermi degli smartphone o dei computer, e rincontrarci, pochi, molti, abbastanza, una mezza via, non importa. L'importante è che si dia il via anche a un nuovo modo di a riprendere un nuovo modo di incontrarci, perché sinceramente dietro agli schermi e alle tastiere non se ne può più, soprattutto non se ne può più quando si parla e si trattano dei temi che sono di vitale importanza per tutti. È una cosa trasversale di sicuro che tutti possiamo concordare che la sanità riguarda tutti. E parliamo di sanità. E la salute delle persone al centro, questo è il titolo della serata, e in realtà la persona al centro è un leitmotiv di tutti gli incontri che è spazio libero, questa aggregazione di cui adesso sentiremo un po' parlare, ha deciso di concentrare e puntare l'attenzione. Quindi le persone sono al centro di tutti i temi che tratteremo da stasera. Alle prossime occasioni. Il focus di questa sera è la sanità, ma attenzione, una sanità particolare che è la sanità pubblica, sulla quale ecco, tutti quelli che saliranno sul palco stasera e ci aiuteranno a stare insieme un'oretta e mezza, insomma, quello che saranno le idee chiare, trasversale. L'opinione, gli impegni, gli incarichi di chi si alternerà qua sul palco quando smetterò finalmente di parlare. Ecco, il concetto è non volevamo trovare l'idea appunto degli organizzatori, non era quella di trovare dei palliativi, dei nuovi modi di pensare alla sanità. Ecco, il focus è quello, la sanità pubblica. Così credo che chi ha varcato l'uscio del teatro questa sera lo sapesse, quindi sto dicendo una banalità, era per prendere un po' di tempo e darvi il benvenuto, ma per capirci un po' meglio e capire che cosa è spazio libero, che cosa è venuto in mente a questo gruppo di persone, una ventina di persone in una città sicuramente progressista per certi versi, ma anche molto piccola e a volte che non lascia tanto spazio alle novità, cosa è venuto in mente a questo gruppo di persone? Ce lo facciamo dire da chi l'ha promossa e chiedo appunto a Francesca Maletti, consigliere regionale, a Giudito Pino, che è psicologa e psicoterapeuta e anche vicepresidente di AGEDO, vicepresidente regionale, Gian Pietro Cavazza, vice sindaco di Modena. E chiedo allora adesso lo sforzo in qualche minuto di aiutarci a capire che cosa vi è venuto in testa. Gian Pietro, ecco qua il microfono, lo accendiamo. Forse è già acceso.
Bene, grazie. Innanzitutto buonasera a tutte e a tutte voi. Grazie di aver accettato il nostro invito. Mi auguro sinceramente che possa essere una serata di interesse e ringrazio chiaramente anche Rosy Bindi per averci dedicato un po' del suo tempo, no? Su un tema importantissimo. Spazio libero è un luogo di incontro tra persone. È un luogo di incontro aperto al dialogo, al confronto, all'approfondimento, allo studio, nonché anche alla proposta. È un luogo di incontro tra persone libere. E come tutti i luoghi di incontro, le persone, ognuna ha la propria idea, la propria opinione, no? E è un luogo di incontro plurale, in quanto queste persone, quelle che abbiamo incontrato fino adesso, no? Circa una ventina, inevitabilmente hanno opinioni diverse, esperienze diverse, idee diverse, culture diverse e appartenenze politiche diverse. Però in questi nostri incontri ci siamo dati una regola fondamentale, che era quella di riflettere non tanto sulle diversità, oppure partendo da queste diversità ci siamo detti: troviamo quello che ci unisce. Non è facile, non è un'operazione facile, ma riteniamo che sia importante, soprattutto rispetto ad alcuni temi fondamentali per la vita delle persone, e la salute è uno di questi temi. Per affrontare in maniera adeguata le problematiche strutturali, no? della salute e quindi dell'organizzazione sanitaria, bisogna che questa sia netto di due questioni che noi riteniamo importanti. Intanto non deve soggiacere alla logica del mercato del consumo, perché se noi vogliamo una sanità, come verrà poi detto meglio dopo, universalistica e di prossimità, non può rispondere alle regole del mercato. E se nello stesso tempo noi vogliamo trovare le risposte più appropriate, più adeguate, queste si trovano se si abbandona la dialettica elettoralistica, e uso proprio questa espressione, dialettica elettoralistica. La salute quindi, come si diceva diverso tempo fa, è un valore non negoziabile, né dal punto di vista del mercato né dal punto di vista elettoralistico. Chiaro che ce ne sono anche altri, noi vi proporremo nei prossimi mesi di affrontare anche il tema del lavoro piuttosto che quello del fisco, quello della casa, piuttosto che quello dell'ambiente. Se li vogliamo affrontare in maniera adeguata per trovare delle proposte che rispondano all'esigenza appunto di mettere la persona al centro, questa è la porta di entrata. Se si entra per altre porte è chiaro che vengono fuori delle altre proposte. Se si entra da queste porte può darsi che le proposte siano le migliori possibili. Da questo punto di vista capite anche voi che la modalità anche di incontro di questa sera è una modalità che è al netto, vuole essere al netto, no, della propaganda politico-elettorale. E non a caso abbiamo fatto la conferenza stampa in un luogo aperto, no? Nei giardini ducali. Quindi noi non siamo un'associazione, non siamo un movimento, non siamo una corrente, nulla di tutto ciò. Siamo uno spazio, un luogo di incontro. E il fatto che siamo in tre portavoci di questo gruppo, no? Sta a significare che una cultura che ha preso piede in Italia, come anche in altre parti, soprattutto della vecchia Europa, ma non solo, una cultura, dicevo, una cultura politica, no? Da diversi decenni, che è la cultura leaderistica, no? Siamo tutti alla ricerca di un leader che in maniera magica ci risolva tutti i problemi o i problemi di ciascuno. Il fatto di essere in tre vuol dire che a noi questa cultura non interessa, perché pensiamo che non ci siano salvatori della patria. Anzi, abbiamo visto che elettoralmente salgono e altrettanto velocemente scendono, no? È un procedimento a dente di sega, ma i problemi rimangono. Ecco perché ci siamo dati questa modalità di incontro. Francesco dopo vi proporrà anche alcune idee, alcune proposte, no? Che mettiamo a disposizione della città, perché questo è il nostro compito, incontrarci con questa modalità, confrontarci, studiare, approfondire e fare delle proposte che mettiamo a disposizione di tutti, così come avete visto anche nel piccolo foglietto che vi è stato distribuito. Questo è un luogo, uno spazio libero nonché aperto, e funziona come le porte di salute, si può entrare e si può uscire quando uno vuole. Grazie ancora della vostra presenza e do la parola a
Giulietta. Allora, grazie Gian Pietro Cavazza. Giulietta, Gian Pietro già ha accennato che questa è la prima serata con un tema, quello della sanità, ma ce ne saranno degli altri. E cos'è che è il minimo comune denominatore, tutti i temi che avete scelto di percorrere, e soprattutto com'è possibile alla fine mettere insieme tante idee anche diverse su dei temi che sono vitali per le persone?
Ma direi che appunto Gian Pietro ha già spiegato qual è il nostro approccio. Il nostro approccio è proprio quello di partire da delle diversità intese soprattutto come punti diversi, di vista diversi sulla realtà. perché un'altra tendenza, ahimè, degli ultimi anni non è solo quella del leaderismo, ma è anche quella del pensiero binario, no? Cioè sembra che si debba ragionare unicamente per termini opposti. La realtà non è così, forse lo è stata una volta, più semplice, ma adesso non è così. La realtà, le persone, la vita delle persone sono molto sfaccettate, sono molto complesse e quindi diventa anche difficile trovare, no, delle soluzioni che possano andare bene per tutte e per tutti. Quindi avere questo gruppo piuttosto eterogeneo significa proprio fare una sorta di esercizio di democrazia, tornare un po' anche ai fondamentali, no, di quello che è stata la nascita anche del nostro paese, veramente illuminata, forse datata, dobbiamo un po' adattarla ai tempi, ma il fatto appunto di partire, di avere delle visioni diverse sulla realtà ha il significato, ha lo scopo di arrivare a trovare quei punti che possono unire. Allora, sicuramente una cosa che mi sembra di poter dire per il gruppo che finora si è riunito, che un punto comune è quello di non lasciare indietro nessuno. Questo è un elemento davvero molto importante. E forse c'è anche il tema di metterci d'accordo su che tipo di società vogliamo. Vogliamo una società basata sulla competizione o una società basata sulla collaborazione? Questo credo che sia un po' il discrimine. Quindi gli argomenti di cui parlare, i temi importanti per la vita delle persone sono ovviamente numerosi. Noi però ne abbiamo evidenziati tre: la salute, perché intanto è, ahimè, un'emergenza, ma è anche quel tema che davvero scava nella vita delle persone, no? Perché essere nelle condizioni di non potersi curare come è necessario chiude la porta a qualsiasi altro ragionamento di qualsiasi altro tipo, no? Quindi è un elemento davvero fondamentale, nel quale appunto dire che noi mettiamo le persone al centro significa che noi parliamo sia di salute che di sanità, cioè sia dal punto di vista delle persone che hanno problemi di salute, ma anche dal punto di vista degli operatori e delle operatrici della salute, cioè appunto cerchiamo di non dimenticare nessuno. Un altro tema fondamentale è il lavoro. Anche sul lavoro è necessario un po' aggiornare forse, no, i nostri schemi mentali, perché se fino a pochi anni fa le discussioni sul lavoro alla fine vertevano molto sul problema della mancanza di lavoro o della difficoltà di accedere al mondo del lavoro, adesso invece c'è un tema diverso che riguarda proprio la qualità del lavoro anche per chi ce l'ha. C'è un tema ovviamente molto grave di precarizzazione che è diventato ormai strutturale, ma c'è proprio un tema legato a quali sono, no, i rapporti di lavoro, su che cosa sono basati, qual è il nuovo patto all'interno del lavoro. Questo significa per esempio anche occuparsi moltissimo delle giovani generazioni, perché c'è un cambiamento epocale, no, rispetto a diciamo ciò che un po' determinava appunto il significato del lavoro nella vita delle persone nelle generazioni precedenti e quello che invece è adesso. Significa anche parlare dell'abitare, perché appunto le giovani generazioni si ritrovano a dover affrontare, specialmente nelle grandi città, ma non solo, perché mi pare che anche a Modena la situazione non è che migliori molto, si trovano anche ad affrontare la difficoltà non soltanto di avere degli stipendi, si sanno che si parla di lavoro povero, degli stipendi inadeguati, ma inadeguati soprattutto rispetto a ciò che sarebbe necessario nella vita delle persone per l'autonomia e per l'autodeterminazione. Terzo tema per il momento che abbiamo evidenziato come necessario ad affrontare è il tema del fisco. Perché? Ma perché il fisco è proprio lo scheletro, no, di uno Stato, cioè è proprio l'impianto fondante, è il patto che c'è tra cittadinanza e Stato, e quindi lì è necessario fare davvero un affondo proprio sui principi, se volete, anche etici e filosofici, no, che determinano, che devono determinare questo rapporto, che non è soltanto una questione di conti, ma è proprio una questione di capire che cosa, no, che tipo di relazione si può creare, no, tra la cittadinanza e lo Stato. In tutto questo, quello che noi cerchiamo di avere, appunto questo tema della complessità, è una visione intersezionale, cioè mettere insieme le diverse, i diversi contesti che rappresentano la vita di una persona. Perché parliamo di lavoro, per esempio, no? In termine generale, ma se parliamo di lavoro rispetto per esempio ai generi, la questione si approfondisce. Se parliamo provenienza, no? Com'è il lavoro nel caso delle persone non native, anche questo è un altro punto di vista, no? Quindi cerchiamo proprio di mettere insieme questa complessità per arrivare a fondo su questi temi e provare a sintetizzare, ripeto, arrivando a ciò che ci può accomunare, sintetizzare delle proposte da fare, sicuramente alla politica locale, ma perché no alla politica in generale. Sono proposte che possono essere valide per tutti. Quindi questo si presenta come una sorta di laboratorio nel quale noi cerchiamo di rivitalizzare la voglia delle persone di partecipare e di sentire la politica non come qualche cosa di nemico, come un ostacolo, ma qualcosa in cui ciascuno e ciascuna si può rendere attivo e attiva e quindi partecipare.
Grazie mille. Allora, Francesca, consigliere regionale e anche vicepresidente della Commissione Sanità. Avete deciso di cominciare questi incontri col tema della sanità, direi un po' in salita, visto che a sentire le notizie da Viale Alto Moro, praticamente un giorno sì, un giorno no, avete da litigare in regione sulla sanità. È così anche oggi, perfetto. Allora ci puoi aggiornare cosa è successo oggi, ma soprattutto, ecco, tu che aspettative hai anche sull'incontro di stasera, ma anche l'incontro del percorso di cui abbiamo sentito.
Grazie, buonasera a tutte e a tutti voi. Grazie di aver accolto il nostro invito di venire a partecipare a fare questo pezzettino di strada con noi. Perché noi ci siamo trovati in una ventina di persone in questi mesi a confrontarci, partendo da una cosa. L'articolo 3 della Costituzione dice: tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. Ecco, questo è quello che ci ha tenuto insieme, mettendo la persona al centro. Poi io magari ho ricette diverse per arrivare alla persona al centro, diverse da Gian Pietro, diverse da Judith, ecco, però abbiamo fatto un confronto su questo. E abbiamo visto che in questo periodo, collegandoci ad un altro articolo della Costituzione, che è il 32, che dice: la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti. Ecco, noi stiamo vedendo in questo periodo che si fa molta fatica a essere operatori della sanità e del sociale, ma anche come cittadini facciamo più fatica ad avere risposte ai nostri bisogni di salute. E allora come fare? Allora, da un lato siamo consapevoli che le risorse sulla salute sono calate, progressivamente caleranno. E anche in questi anni di Covid, che dovrebbero, secondo me, avrebbero dovuto insegnarci alcune cose, ma mi sembra che non stiamo, almeno noi a livello politico, non stiamo molto recependo bene questo. Ecco, stiamo mettendo in difficoltà alcune esigibilità di diritti. Perché nonostante la Regione Emilia-Romagna, con scelte fatte in maniera molto chiara, gli anni passati, perché anche gli anni passati ci sono stati dei tagli alla sanità rispetto al tema del personale, rispetto a tutto un insieme di cose. La Regione Emilia-Romagna ha deciso di mantenere una sanità territoriale alta e questo ci ha permesso anche nel periodo del Covid, insieme a risorse aggiuntive come le USCA, come altre risposte, però di avere delle risposte rispetto alla prevenzione ma anche alla cura del Covid migliori che in altre regioni. Però abbiamo visto che adesso la nostra regione è in difficoltà. È in difficoltà perché non ci sono risorse, perché in questi 3 anni abbiamo dovuto trovare 1 miliardo di euro nei bilanci della sanità per evitare il commissariamento, Come Regione Emilia-Romagna abbiamo messo 100 milioni di euro nell'anno passato per evitare il commissariamento. E questo che cosa ha voluto dire? Che non abbiamo potuto utilizzare quelle risorse per altro. Faccio un esempio. Oggi non le potremo mettere a disposizione delle famiglie, delle imprese alluvionate della Romagna, ma non abbiamo neanche potuto creare un fondo sociale per l'affitto che è stato tagliato a livello nazionale. Ma non abbiamo neanche ulteriori risorse da poter mettere a disposizione per la sanità. E questo è un problema. È un problema perché dobbiamo fare delle riflessioni, perché abbiamo visto che il sistema come adesso, che siamo rimasti indietro per 2 o 3 anni a causa del Covid, non siamo in grado di riprendere, di ripartire come invece vorremmo. Sappiamo che abbiamo liste d'attesa che sono bloccate, sappiamo che abbiamo delle richieste di prestazioni che sono in attesa, ma non perché non si vuole dare risposte, perché c'è poco personale, perché ci sono poche risorse. Ma ci sono anche dei cambiamenti in atto, anche normativi. Qui sono molti operatori della sanità, un decreto ministeriale 77, che trasforma in maniera significativa la sanità territoriale. Ecco che però, se non arrivano risorse aggiuntive anche rispetto al PNRR, che garantisce strumentazioni e muri, ma non garantisce personale in più, non garantisce formazione, ecco, rischia di essere un libro dei sogni. Ma vuol dire soprattutto mettere in difficoltà e stressare ulteriormente le persone che lavorano in sanità, ma anche, nonostante ci siano delle risorse a disposizione, anche se non sufficienti, ecco che i cittadini non hanno risposte ai loro bisogni di salute. Per cui nei nostri confronti, soprattutto anche con le competenze di persone che lavorano nell'ambito sanitario in questo gruppo, ecco, abbiamo evidenziato alcune cose che sono contenute nei fogli che vi abbiamo dato. Perché c'è un tema di risorse, ma anche c'è un tema di modalità. Qui sono presenti dei direttori generali, sono presente un direttore di distretto, chi gestisce delle strutture, ecco, ma anche chi quotidianamente, tutti i giorni, ci mette testa, braccia, gambe, soprattutto cuore, rispetto al dare prestazioni da un lato, per cui essere capaci, ma anche con un modo di farlo che permette una presa in carico. Ecco, allora questo che cosa vuol dire? Vuol dire che noi dobbiamo obbligare la politica non solo a scrivere delle norme dove c'è scritto che si supera e che c'è l'integrazione tra il sociale e la sanità, che c'è la relazione tra l'ospedale e il territorio, ma mettere in condizione anche le persone che lavorano di farlo quotidianamente. Vuol dire formazione, vuol dire dare più tempo per le visite, perché se uno deve fare una visita ogni 15 minuti fa fatica. Ecco, non c'è una presa in carico, c'è una prestazione. Tu hai questo problema, io verifico questa cosa. Ecco, abbiamo bisogno anche dopo il Covid, che c'è questo allentamento anche della rete, delle reti delle nostre comunità. Ecco, e qui abbiamo bisogno di spendere qualche minuto in più, qualche tempo in più, qualche dinamica in più. E per fare questo però occorrono anche delle risorse, come occorrono delle modalità operative. Per cui la proposta che noi facciamo a voi questa sera, da un lato ringraziando Rosy Bindi che è qui con noi, anche perché per concretizzare quell'articolo 3 e quell'articolo 32 della Costituzione del 1978, Tina Anselmi fu quella che dopo un percorso parlamentare ma anche di grande coinvolgimento di tutte le parti sociali italiane istituì il Servizio Sanitario Nazionale, cioè bypassando le dinamiche legate alle mutue, cioè in base al lavoro che uno ha a determinate prestazioni, ma poi c'è stata un'altra riforma grande, molto significativa nell'ambito della sanità, che l'ha fatta Rosy Bindi, per cui garantendo e concretizzando quei principi dell'articolo 3 e dell'articolo 32. Per cui noi oggi, e la ringrazio di nuovo, perché oggi come facciamo a concretizzare quei due articoli? Oggi, dopo il quadro normativo, ma anche la situazione che noi abbiamo, che è diversa, da quella del 1947, diversa dal 1978 e diversa dal 1999. Cosa possiamo mettere in campo? Ecco, e poi io chiedo a voi, chiediamo a voi, anche con quel foglietto che vi abbiamo dato, se vi piace questo approccio. Noi oggi saremo in 130, circa, 135, ecco, circa. Molte persone sono al mare, altre hanno detto che sono interessati ma che non potevano essere qui oggi. Ecco, di fare un altro pezzo di strada insieme. Dopo i contenuti che verranno dati questa sera, aiutarci a modificare questo documento in modo che a settembre noi faremo un altro incontro anche con la Presidente della Fondazione CREA, che mercoledì a Roma presenterà i dati rispetto a un confronto di efficacia ed efficienza della sanità delle varie regioni, guardando il raggiungimento dei LEA, dove l'Emilia Romagna, se non è la prima, è la seconda, per cui vuol dire che c'è un buon livello di sanità. E però, quando le persone vengono da me a parlare, soprattutto a lamentarsi, perché quando le cose vanno bene da me non vengono, quello che mi dicono è: per avere un appuntamento dal medico di medicina generale non è tra una settimana, ma se non è un'urgenza ce l'ho dopo 30 giorni, devo fare questa prestazione, non c'è la lista d'attesa, il mio parente è stato dimesso e oddio come faccio? Ho un bisogno per andare in struttura, non ci sono le graduatorie. C'è sicuramente un dato economico, ma c'è anche un dato di sistema. E allora noi vorremmo infarcire anche questo documento rispetto alle vostre esperienze, che sono tante, ma anche ai contenuti che dirà questa sera Rosy Bindi, e in settembre mettere a disposizione della città, ecco, un documento sulla sanità, proprio per poter rispondere a quei bisogni sanitari che tutti i cittadini hanno, e soprattutto per tutelare, come dice l'articolo della Costituzione, quelli che non hanno la possibilità di andare comunque a fare altre scelte, cioè andare a pagamento o avere un'assicurazione o. Ecco. Per cui grazie di essere qui.
Grazie Francesca, grazie ai portavoce di Spazio Libero per l'introduzione.